Preghiamo come salmo d'inizio il salmo 130-129. Dal profondo a te grido, o Signore.
Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono e avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di Lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Come
come
era
era nel
nel
principio
principio,
e ora
ora
e
e
sempre,
sempre,
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli.
Amen.
Abbiamo pregato questo salmo che è sul perdono di Dio e questa sera vedremo il perdono dei fratelli, quel perdono nel quale noi viviamo il perdono del Padre, proprio perdonando ai fratelli. E si dice: se tu ricordi le colpe, chi potrà sussistere? Cioè il Signore non solo perdona ma dimentica. Noi diciamo posso perdonare ma non dimenticare. Invece il Signore perdona e dimentica. Non perché è corto di memoria, ma perché conserva altre memorie più interessanti di noi. Conserva di noi la memoria del suo amore infinito per noi. Ed è quella memoria che cancella il ricordo delle colpe. Anzi, sostanzialmente, può sembrare paradossale, noi non abbiamo nessuna colpa con Dio. È Lui che si sente in colpa nei nostri confronti. Ogni nostro errore è per Lui, dice, ma cosa ho fatto di male? Cosa devo fare? E poi appena riesce a rimediarci, ecco, è contento e dimentica e ha un respiro di sollievo anche Dio. E il perdono è il centro della vita cristiana e il discorso sul perdono che vedremo questa sera chiude il capitolo sulla comunità. È proprio come nei fuochi d'artificio il finale, il grande botto, ecco. Così il perdono è il finale del discorso sulla comunità e in fondo tutto il resto è contenuto nel perdono. La comunità perfetta non è dove non si sbaglia, è bruttissimo dove non si può sbagliare. Ti tagliano subito la testa prima di sbagliare e non respiri per paura di sbagliare. La comunità buona, comunità familiare, di amici, comunità religiosa, comunità parrocchiale, qualunque comunità è buona, non dove non si sbaglia, ma dove si può sbagliare. Sapendo di essere perdonati. E il perdono non è qualcosa così che è come riparare un vaso cinese che poi perde di valore perché è stato rotto, ma fa acquistare valore. È come aggiustare un buco in un coccio mettendo dentro un diamante. Acquista valore quel coccio. E il perdono è il diamante perché è l'essenza di Dio. E l'amore è gratuito. E le cose che noi malediciamo nella nostra vita, i casi brutti, quelle cose che ci scocciano in noi e negli altri, che diciamo se non ci fossero come tutto andrebbe bene. Ecco, proprio quelle cose lì sono le cose più interessanti. Sono il luogo dell'esperienza del perdono, cioè dell'essenza di Dio che è amore gratuito. E benediremo la vita eterna di quelle cose lì per le quali ora brontoliamo almeno quando non facciamo di peggio.
Bene, leggiamo la parabola che è propria di Matteo. Si può dire che è come un po' il cuore del discorso di Matteo alla Chiesa. Matteo 18, 21, 35. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. A questo proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo soffocava e diceva: Paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo. Andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non bisognava forse che anche tu avessi pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello.
Con questa parabola conclude il discorso è sulla comunità ed è una parabola propria di Matteo sul perdono. E la sostanza di questa parabola dice che noi dobbiamo avere con l'altro lo stesso rapporto che il Padre ha con me. Come dice Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. O come dice Paolo, perdonatevi gli uni gli altri come Cristo ha perdonato noi. Cioè il modello del nostro comportamento con gli altri è quello che l'altro in alto ha per noi. E il principale nemico del perdono è la giustizia, che è cosa molto buona che ci sia giustizia nei rapporti sociali e economici. Nei rapporti personali e anche nei rapporti più grossi bisogna stare attenti e avere un concetto di giustizia un po' diverso. Cioè c'è una giustizia che è la legalità e va osservata. C'è però una giustizia più profonda che va oltre la legge, non perché trascura la legge. Chi trascura la legge sbaglia, pecca. C'è una giustizia più profonda che la giustizia eccessiva, è la giustizia che fonda la comunità cristiana, è quella giustizia che si chiama del perdono, che non dà a ciascuno il suo, ma che si sente in debito con ciascuno di ciò di cui l'altro manca. col povero sei in debito del pane, con lo sprovveduto sei in debito dell'aiuto, con l'avversario sei in debito della riconciliazione, con lo smarrito sei in debito della ricerca, con il piccolo sei in debito dell'accoglienza, col colpevole sei in debito addirittura della correzione, abbiamo visto la volta scorsa, col peccatore sei in debito del perdono, col debitore sei in debito del condono. E la giustizia di Dio, che è padre, che è amore, è una giustizia che conosce i propri doveri, i propri debiti. E Dio nei nostri confronti, siccome ci ama, conosce i suoi doveri, i suoi debiti, e li ha scontati tutti sulla croce. E l'atteggiamento di Dio, che ci perdona gratuitamente e ristabilisce comunione dove noi l'abbiamo rotta, è il modello del nostro rapporto comunitario. Si può vivere solo insieme, solo dove ci si perdona. E questa parabola è tutta un'esortazione al perdono, contrapponendo alla giustizia farisaica, dove bisogna far tutto giusto, dove non può uscire l'errore, e se no sei distrutto, contrapponendo a questa giustizia la nuova giustizia, che è la giustizia dei figli, che è quella dei fratelli, cioè la giustizia del perdono.
Stavo pensando a un'immagine che può essere riassuntiva di questa parabola. Mi veniva in mente questo, che se la comunità come un organismo, il discorso delicato è quello della circolazione. Cioè, se ci sono dei problemi circolatori, l'organismo non sta bene. Ecco, allora qui si evidenzia positivamente che è bene per stare bene nella comunità, perché la comunità sia davvero una comunità di fede, di amore, è bene che circoli il perdono che viene da Dio e poi da un fratello passa all'altro fratello. E funziona male, c'è appunto un problema di circolazione se il perdono che viene da Dio si blocca, si paralizza in ciascuno, cioè non passa, non è transitivo dall'uno all'altro, non funziona. La comunità come un organismo sta male. Due versetti di introduzione, dialogo di Gesù e Pietro. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7.
È Pietro che interroga Gesù, e Pietro ha nella comunità una preminenza, non perché è il più bravo, ma perché è quello che ha fatto l'esperienza del perdono. E Pietro, proprio in quanto pecora smarrita che è stata trovata, diventerà pastore. Pietro, proprio in quanto ha scoperto la fedeltà del Signore, dopo la sua caduta richiamerà a tutti che il Signore è fedele. E così Pietro ora richiama la necessità del perdono, e sembra che abbia capito questa volta che bisogna perdonare 7 volte. E Caino sarebbe stato vendicato 7 volte, vuol dire infinite volte, e Pietro capisce che bisogna perdonare sempre. Lo capirà più tardi, però già ora anticipa. Il perdono fonda lo stare insieme. Gesù però risponde non 7 volte, 70 volte 7. Luca nel passo parallelo dice al giorno, per cui verrebbe a essere che bisogna perdonarsi 490 volte al giorno, circa ogni 3 minuti, un atto di perdono. E non è un modo di dire, si vive del perdono dell'altro, che l'altro ti perdoni di vivere, ti conceda lo spazio. L'altro è sempre un di più per il nostro egoismo. Ecco, il perdono è proprio il respiro della vita comunitaria, il perdono che ricevo è ciò che mi dà la vita, mi fa nascere, il perdono che do è ciò che mi fa crescere, mi fa stare vivo. È proprio come l'inspirare e l'espirare il perdono, lo ricevo e lo do. Se non lo do, smetto di respirare. Difatti tutta la parabola non è tanto sul ricevere il perdono che c'è già, però bisogna prenderne coscienza, quanto sul darlo. Il fatto che tu lo dai è la prova che l'hai ricevuto, l'unica verifica. E già nel Padre nostro si dice perdona noi come noi abbiamo perdonato i nostri debitori. E ai tempi di Sant'Agostino c'è la persona che a questo punto della preghiera del Padre nostro, lo dice nel suo commento al Padre nostro, saltano questo pezzo, perché se Dio perdona noi come noi perdoniamo gli altri, poveri noi. Ecco, e lui dice, e non vale saltarlo. Bisogna proprio far così. Se io non perdono, vuol dire che io non ho accettato il perdono, che non vivo del perdono. Non conosco l'amore gratuito del Padre per me e per l'altro, che è lo stesso. E allora questa parabola è proprio il motivo, e spiega il motivo per cui dobbiamo perdonare sempre.
Magari si riprende ancora dopo, però mi piace sottolineare quanto accennava poco fa Silvano. In fondo, quando si parla di perdono, non è che si debba intendere necessariamente il perdono di qualcosa che è stato fatto contro di noi, oppure è con omissione nei nostri confronti. E forse radicalmente il perdono è, come dire, l'affettuosa permissione che l'altro esista, l'accettare l'altro, ecco, non soffocarlo, ma accettare come dono l'altro. Perdono può essere questo, in termini radicali e globali. Ecco, allora il racconto a questo proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti.
Ecco, c'è questo re che fa i conti, e questo re dirà nell'ultimo versetto, è il Padre mio celeste. E noi pensiamo sempre che Dio faccia i conti, e a Dio normalmente gli tocca fare quello che noi pensiamo di lui, per non deluderci. Allora fa anche lui i conti, e c'è uno dei suoi servi, ecco, chi per servo intende il ministro, perché un debito simile non lo può avere un servo. Ecco, i suoi servi, i suoi ministri siamo noi. Anzi, come vedremo, siamo molto più che ministri del grande re. Siamo figli. Però noi pensiamo di essere servi e che bisogna fare i conti con lui. Allora, facendo i conti, lui si accorge che gli devo 10.000 talenti. E 10.000 è la cifra più grossa in greco. Il talento è l'unità di misura più grossa nelle monete, 36 kg di materiale prezioso. Quindi 10.000 talenti, per dar l'idea del debito, un talento è 6.000 giornate lavorative. 10.000 talenti sono 60 milioni di giornate lavorative, cioè 200.000 anni di lavoro. Se si vuol tradurre in altri termini, in termini di peso, 36 kg viene a essere 3.600 quintali, e sarebbero 360 furgoni carichi di materiale prezioso, quindi una colonna di 3, 4, 5 chilometri. Questo è il debito che abbiamo con Dio, ciascuno di noi. Cosa gli dobbiamo? Gli devo di esistere. Tutto ciò che ho, tutto ciò che sono. Siccome poi gli ho rubato tutto, me lo perdona, quindi gli devo anche il perdono di questo. E oltretutto non mi ha donato solo questo, mi ha donato addirittura se stesso, che è molto più di 10.000 talenti. Mi ha donato ad essere suo figlio. Tutto ciò che ho e sono è dono infinito di Dio, di cui 10.000 talenti è un pallido riflesso, è per dire che è tanto, ma è molto di più. E se noi ragionassimo con Dio in termini di debito, è un debito inestinguibile la vita, e molti la pensano così. Vivono sempre in debito e in colpa. Il problema è passare dalla logica del debito a quella del credito. Dio mi ama, quindi sono in credito con Lui, del suo amore infinito. Ho aperto un credito infinito con Dio, di ben più di 10.000 talenti. E Lui mi è debitore di questo, ha dato la vita per me. Il passaggio dalla logica del debito a quella del credito, in questo senso, è il passaggio dalla legge al Vangelo, dal considerarsi servi in colpa per vivere, espiando tutta la vita dal momento in cui si è nati, alla gioia di essere figli, amati infinitamente da Dio.
Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: «Signore, abbi pazienza con me, e ti restituirò ogni cosa».
Ecco, non aveva di che restituire. Beh, ovviamente non aveva di che restituire, però noi pensiamo sempre di dover ripagare il Signore, di dover restituire, di dover riparare. È un po' dura. E pensiamo che allora il Signore ci venda, cioè tutta la nostra vita diventa una schiavitù, sotto il giudizio di Dio che mi condanna, sotto il giudizio di un Dio che è esigente, chissà cosa vuole da me. E allora, vista la mala partita, ecco, questo servo si getta a terra e lo supplica: abbi pazienza con me. Ecco, aver pazienza in greco è magnanimo, abbi l'animo grande con me. Ti restituirò ogni cosa. È un'illusione. Noi contiamo sempre sulla pazienza di Dio, sperando presto o tardi di riuscire a rimediare ai nostri debiti. Però è una perfetta illusione. Vivremo sempre in colpa, non riuscendo a estinguere il debito. E noi viviamo sempre necessariamente così fino a quando non vediamo il gesto che fa Lui.
Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Ecco, il Signore ha pietà. La nostra miseria, la nostra insolvenza, muove la sua tenerezza. Anzi, la sua passione per noi diventa compassione. Pensate, povero Dio, che sta lì a vederci tutta la vita e che vogliamo pagargli il debito, quando non c'è nessun debito da pagare, c'è solo da godere di questo enorme dono. Come uno che tutta la vita lavorasse per pagare ai genitori la vita, perché è nato. Se vuoi pagare, è un dono, basta, vivi. È un debito inestinguibile, se no, è una dannazione il vivere, se è così. E Dio è mosso a compassione da questo nostro atteggiamento, ciò che più lo addolora diventerà la croce, questa sua compassione. Anzi, il nostro peccato è sentirci in debito così, è pensare che Lui sia il padrone esigente che ci tratta da schiavi, e questo è il peccato, che sta all'origine di tutti i nostri peccati. Ma questo, invece di farlo arrabbiare, lo muove a compassione, gli fa compatire, cioè patire il nostro male. È appunto il mistero pasquale, questa compassione. E allora lo lascia andare e gli condona il debito.
mi colpisce, mi impressiona il fatto che questo versetto rapidissimo dice che questo padrone, questo re, questo satrapo, si capisce a questo punto che è Dio, si capisce già, perché non sta a discutere minimamente. Ha compassione, si impietosisce, condona, lo lascia andare. Viene in mente il versetto del Salmo, credo dal Salmo 103, che Dio è lento nell'ira e grande, direi anche rapido, nella compassione, nel perdono. Ma attenzione, appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo soffocava e diceva: paga quel che devi.
Ecco, si è appena parlato della magnanimità del Signore e di quello che ho ricevuto, e questo lo sappiamo. Lo impariamo quando andiamo in chiesa, quando leggiamo la scrittura, quando preghiamo nei momenti migliori. Poi appena uscito ci capita nella vita quotidiana che c'è sempre il vicino che ha con noi qualche debito. Un debito ragionevole, 100 denari, sono 3 stipendi. È un debito discreto, ma normale. Sono quei debiti normali che riteniamo sempre che gli altri abbiano nei nostri confronti. Ci sono sempre debitori di qualcosa gli altri. E allora, invece della magnanimità del Signore che ci ha condonato 10.000 talenti, noi con l'altro qui applichiamo un'altra categoria, quella della giustizia. Per me ho invocato quella della misericordia, per l'altro invece quella del rigore. E per sé è giusto. È giusto Dio, è giusto dirgli dammeli. Lui invece lo afferra e lo soffoca. Paga quel che devi. E se notate, i nostri rapporti normalmente sono un regolare i conti. Paga quel che devi. Il problema è come trasferire quel rapporto che il padre ha con noi, trasferirlo coi fratelli. È l'unico problema della vita. È l'unico modo di poter far comunità, del poter stare insieme. Quella magnanimità che lui ha avuto con me, cerco di viverla con l'altro. E come faccio ad averla questa magnanimità? E basta che mi ricordi di quanto sono stato perdonato. Questo suscita in me innanzitutto una certa tolleranza, almeno. Poi qualcosa di più di una tolleranza. Una magnanimità. Poi suscita ancora qualcosa di più. La stessa compassione che il padre ha per me, mi ama come figlio, è la stessa che ho io per l'altro, lo amo come fratello, come suo figlio. Allora il debito che il fratello ha con me, il torto che ha con me, è quel luogo che mi rende simile a Dio, so perdonare. Se nessun fratello avesse dei torti nei miei confronti, io non saprei mai cosa vuol dire l'amore gratuito da esercitare. Mentre invece proprio i debiti che abbiamo gli uni verso gli altri ci permettono a chi è perdonato di sperimentare che Dio perdona, a chi perdona di diventare come Dio che perdona. Capite allora quanto sono importanti nella vita comunitaria, nelle famiglie, nelle comunità, i litigi, i disaccordi? Cioè il male esce proprio dove si sta insieme. Ed è lì che il male viene vinto dall'amore e dal perdono e diventa qualcosa di divino. Che uno è perdonato, amato gratuitamente per la prima volta, e l'altro per la prima volta ama gratuitamente come Dio. Ed è questo il riscatto dell'uomo, l'esperienza fondante, l'essere credente, in cui il rapporto che il padre ha con me, che è il suo spirito d'amore, lo vivo io col fratello e ho anch'io lo Spirito Santo, che è questo perdono. Ed è bello vedere come allora quelle cose negative che ci capitano quotidianamente, questi 100 denari che sempre ci dobbiamo l'un l'altro, diventano il luogo quotidiano dove noi guadagniamo in fondo molto più di 10.000 talenti. Diventiamo come Dio. Perdonare è un miracolo più grande, l'abbiamo già detto altre volte, che risuscitare un morto. Perché perdonando faccio vivere l'altro come figlio di Dio. E nasco io come uguale a Dio che sa amare e perdonare. È per questo che Paolo, a un dato punto, dice, o Felix Culp, Agostino, ma anche Paolo, dice, dove è abbondato il peccato, lì sovrabbonda la grazia. Allora si dice, ma dobbiamo peccare? Dice, no, lo facciamo già. Però, proprio lì dove pecchiamo, arrivare a passare dalla logica del debito, perché mi è facile, dove sbaglio io, dire, no, è meglio lasciar perdere i debiti. Andiamo nella logica del dono. Ecco, cominciando da lì. E poi si comincia a vivere stabilmente nella logica del dono. Il dono è lo Spirito Santo. Lo inspiri, lo ricevi, e lo espiri, lo dai. E questa è la vita di Dio. E diventa la vita, il respiro della comunità e di ogni relazione vera.
Ecco, riprendo una cosa, paradossalmente, ma non tanto, davvero è una fortuna, meglio una benedizione, una grazia, allora la difficoltà, per dire anche il rischio del malinteso, il rischio dello scontro, del conflitto, penso all'interno così di una famiglia, di una convivenza, di una comunità, perché appunto c'è il rischio, ma diventa davvero una occasione per cui si esercita il perdono. Si fa vivere l'altro, ma si acquista questa somiglianza, che è qualcosa di più di una somiglianza con Dio stesso, che perdona. Due piccole cose ancora farei osservare. Il fatto, cioè, che, dice quel verbo, soffoca, questo conservo, ecco, anche questo nella vita quotidiana può essere qualcosa che sperimentiamo, cioè il fatto di sentirci soffocati o magari di soffocare anche con un comportamento, con un sentimento che è di corto respiro, meschino. Ecco, e poi ancora una cosa che magari il prossimo davvero mi deve qualcosa. Ecco, ma è davvero meschino fermarsi a vedere quanto mi deve, perché non penso quanto invece avrei io dovuto a Dio e mi è stato condonato. Mi fermo a guardare quel particolare e perdo di vista quello che è qualcosa di molto grande, di enorme. Qualitativamente enorme, non appena in termini di quantità.
E quindi a chi mi deve qualcosa sono io in debito del perdono. Ecco. E col perdono io ottengo un dono infinito, cioè divento come Dio, quindi gli sono debitore all'infinito a quello lì. Mi ha permesso di diventare come Dio col suo errore. E la tolleranza, capite, cristiana è qualcosa di grande quando c'è. Spesso c'è l'intolleranza, quindi.
Prosegue il racconto della parabola. Dice che il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava, dicendo, la preghiera di prima, abbi pazienza con me e io ti rifonderò il debito.
E fa la stessa preghiera che lui aveva fatto al Signore. È interessante. Con questa preghiera lo esorta ad agire come il Signore, in fondo, no? Difatti il fratello s'aspetta da noi che agiamo come il Signore. E ognuno di noi rappresenta per l'altro il Signore. E uno avrà l'immagine del Padre che gli trasmettiamo noi fratelli. Quindi è importantissimo il nostro atteggiamento con l'altro. Se noi lo mettiamo in prigione, l'altro resta imprigionato nella logica del debito. Se noi lo liberiamo, l'altro resta libero, soprattutto nell'educazione, ma anche in tutte le relazioni.
Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto.
Ecco, penso che anche noi, se osserviamo con una certa obiettività la scena, vediamo uno che gli ha regalato 10.000 talenti d'oro e poi mette uno in prigione per 100 denari, diciamo proprio, ci offende questa cosa. Ed è bello questo sentimento, perché vuol dire che tutti abbiamo una certa magnanimità. Solo che quando la cosa mi tocca più da vicino, uno ha un debito con me di 3 mensilità o anche di pochi minuti, che mi ha scocciato, allora scatta un altro meccanismo spontaneo di cui non mi accorgo: paga l'errore che hai fatto. Cioè, ci si dimentica tutto, vedendolo in un altro si dice: oddio, dai un po' di pazienza, un po' di buon senso, guarda cosa è capitato a te, sei un po' buono anche con l'altro. Quando non si è coinvolti è facilissimo, io sono pazientissimo quando non tocca a me. Quando tocca in prima persona il ragionamento cambia subito: dammi quel che mi spetta, se no paga. E il problema è cambiare proprio su questo punto, cioè nel mio rapporto personale con l'altro, quel rapporto quotidiano che 70 volte 7 al giorno sia così di perdono, come 70 volte 7 al giorno sono perdonato, sono amato.
Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non bisognava forse che anche tu avessi pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?
Ecco, questa prima parte del discorso ci è subito immediatamente comprensibile. È una cosa di buon senso. Il Signore stesso richiama il perdono che ha ricevuto e gli dice: così dovresti fare anche tu con l'altro. È la regola di comportamento. E questa la comprendiamo. Quello che non comprendiamo bene, che è importante comprendere, è proprio il versetto 34 col seguente.
E sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non gli avesse restituito tutto il dovuto.
E qui sembra che il Signore si rimangi la sua magnanimità, no? Non ti perdono più. Non ti posso perdonare di non aver perdonato. Sembra questo il ragionamento, no? In realtà c'è sotto qualcosa di diverso. Cioè, se io non perdono l'altro e condanno l'altro, che è figlio di Dio, condanno anche me stesso. Il Padre mi ha perdonato perché sono suo figlio. Se io condanno l'altro, vuol dire che non ho capito che io sono figlio e l'altro è figlio. Per cui effettivamente io non sono perdonato se non perdono, perché rifiuto il perdono. Cioè, il perdono è proprio come il respiro, che inspiri e espiri, se non espiri sei morto. Così il perdono esiste e vive in quanto è non solo ricevuto ma anche dato. Se lo dai l'hai ricevuto, se non lo dai non l'hai ricevuto. Non è che Dio rifiuti il perdono, è un'esortazione a dire: per favore perdona, perché io a te l'ho già dato. E se tu non lo fai circolare lo chiudi, si blocca la circolazione lì e c'è la morte. E condanni te e l'altro. Quindi è proprio la nostra responsabilità a vivere il perdono di Dio.
Sto pensando a una cosa. Innanzitutto questa strana meraviglia, perché Dio è tutto sommato, è anche ingenuo. Lui pensa che, siccome lui perdona, dice: ma naturalmente anche voi dovreste perdonare. Per cui, in qualche modo, direi che resta molto male quando noi non perdoniamo. E però, d'altra parte, pur essendo onnipotente, non è che riesca a forzarci al punto tale da consentire al suo perdono di entrare in noi. se non circola da noi all'altro il perdono, non funziona neanche in noi. Pur essendo Dio onnipotente non riesce a far funzionare il perdono in noi, perché direi appunto il perdono è come una corrente che ci attraversa. Se siamo collegati attraverso il perdono che diamo agli altri, il perdono appunto scorre anche in noi. Se non siamo collegati, non perdoniamo, non funziona.
Cioè la nostra libertà ha il potere di bloccare il flusso della vita, di darla no, di toglierla sì. È un interruttore. Da qui capite l'importanza del perdono, che è posto al termine del discorso sulla comunità. Qui lo si espone in modo negativo per far capire il positivo. Cioè sappi che è veramente importante il perdono. Sappi che nel perdono diventi come Dio, che sempre perdona. Se però tu rifiuti questo, rinunci a ciò che sei, figlio di Dio, quindi sei perduto. Quindi la nostra salvezza o perdizione è nella nostra capacità di perdono. Siccome però siamo incapaci di perdonare, come si fa? Ecco, penso questa parabola ce lo dice. E anche il padrone, quando lo chiama, gli dice: io ho fatto così con te. Cioè la nostra capacità di perdonare nasce dal ricordo di quello che il Signore ha dato e ha condonato a noi. Per cui se mi richiamo quello, cioè il suo amore infinito per me, allora so vivere anche con l'altro, so amare come sono amato. Per cui il problema fondamentale è accogliere così io stesso per primo il perdono.
Notavo un particolare che vedrete anche voi lì, dice che lo diede in mano agli aguzzini, ahimè, uno pensa cosa fa. No, io credo che semplicemente, ecco, di fronte a chi si chiude, non è che siano necessari degli aguzzini esterni, estrinseci. Uno è in mano al peggior aguzzino, che è lui stesso, chiuso in se stesso, nel carcere peggiore, che è appunto la sua chiusura. È in preda a quelli che sono i suoi sentimenti che gli si volgono contro.
Avete mai notato in che lotta viviamo quando non sappiamo perdonare una cosa? Sembra di vivere all'inferno, anche una cosa minima, diventa una cosa enorme. È come sovranamente liberante il perdono, cioè c'è il respiro proprio di Dio.
L'ultimo versetto lo leggiamo. Così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello.
Ecco, per cui il rapporto che ha il Padre con noi è lo stesso che noi abbiamo con gli altri. Sarebbe meglio capovolgerlo: noi dobbiamo avere con gli altri lo stesso rapporto che ha il Padre con noi. E faccio notare solo una cosa: se non perdonate di cuore, e l'abbiamo detto all'inizio, è perdono ma ricordo, ecco, Dio invece perdona di cuore. Perdonare di cuore vuol dire non ricordare, ma non perché si è corti di memoria, ma perché si hanno altri ricordi. Cioè mi è possibile il perdono se ricordo, se porto nel mio cuore non l'errore del fratello e neanche il mio errore, ma il perdono del Padre per me. Se ricordo l'amore del Padre per me e per l'altro, allora ho questo ricordo e perdono di cuore. Se invece non ricordo il perdono del Padre, allora anche il perdono diventa la peggior vendetta. Guarda, sono superiore a te, so anche perdonare. È il miglior modo per schiacciare l'altro, questo perdono, non è evangelico. E invece quel ricordo dell'amore infinito del Padre per me e per Lui, che rende possibile il perdono. Ecco, questo testo credo ci introduce molto bene nel tema pasquale, che indica il grande dono, il grande perdono di Dio che dona se stesso sulla croce a ciascuno di noi, e che ci rende possibile allora di amare come siamo amati. E come testi vi suggerisco il Salmo 130 che abbiamo pregato, Luca 6, 36, 38, che dice di diventare misericordiosi come il Padre, poi Matteo 5, 23, 26, che parla della riconciliazione, Matteo 6, 12, e il Padre nostro perdona come noi perdoniamo, poi Matteo 6, 14 e 15, che è la clausola dopo il Padre nostro, se non perdonate non siete perdonati. Così pure Romani 13, 8, 10, Efesini 4, 20, 32. Ecco, possiamo ora interrogarci sul senso che noi diamo al perdono nella nostra vita e come affrontiamo le nostre colpe nei confronti di Dio nella logica del debito o in quella liberante del dono e del perdono. E gli errori dei fratelli, con quale logica li prendiamo? E con quella del dono e del perdono, con quella del debito. Con la nostra vita si gioca tutto qui, nel passaggio appunto dal debito al dono.
Volevo fare una domanda che forse è un po' così azzardata, però a me è capitato in quest'ultimo periodo di, in un certo senso, aver perso dentro di me il perdono del Padre, diciamo, e quindi avere una visione della vita un po' troppo così, un po' troppo assoluta, non so, un po' troppo occhio per occhio, dente per dente. E però questo naturalmente mi fa vedere la vita un po' troppo in maniera chiaroscurale, cioè o da una parte o dall'altra. Questo mi fa molto male. Volevo chiedere se com'era possibile, in un certo senso, da parte mia, ristabilire una certa visione più, così, anche più cristiana della vita, non so.
Sì, penso che è importante quanto dicevi, che bisogna uscire da una visione del Padre nei confronti del quale ci sentiamo in colpa e in debito, e questo è il punto di partenza per sé che tutti abbiamo, anche se non ci accorgiamo, si chiama peccato originale. E poi c'è il cammino per giungere a vivere la libertà dei figli e dei fratelli. Ecco, come si giunge a questo? È il problema per tutti noi. Penso che ognuno di noi ha una strada, e la strada è seguire questo desiderio che c'è nel cuore di riconciliazione col Padre e coi fratelli. E poi sappiamo, proprio attraverso la parola del Signore, attraverso il Vangelo, che effettivamente il Padre ci perdona comunque. Quindi sono io a avere cattivi rapporti con Lui, non Lui con me. Lui non ha mai avuto cattivi rapporti con me. Lui non è mai stato arrabbiato con me, sono io arrabbiato con Lui. E ogni mio difetto nei Suoi confronti, ogni mio debito nei Suoi confronti, per Lui è un dovere. E se io ho un debito di 10.000 talenti con Lui, Lui mi deve 10.000 talenti. Se ne ho di 100.000, me ne deve 100.000. Ecco, credo mettersi in quest'ottica che progressivamente ci libera e ricordare proprio questo, ecco, che Dio effettivamente è così. E ogni parola della Scrittura e ogni sacramento della Chiesa è il ricordo di questo amore e di questo perdono di Dio. Però è importante richiamarcelo, perché viviamo di ciò di cui facciamo memoria, di ciò che ricordiamo, ecco. Quindi un costante richiamo a questo ci aiuta. Giù in fondo a destra vedo una mano, due.
Io non ho capito una cosa. Dunque, lei ha parlato che il perdono, se lo si riceve, lo si dà. Ma invece in questa parabola il debitore che ha ricevuto il perdono invece poi non ha ripagato nello stesso modo. Cioè non capisco il significato, ecco, di questa cosa. È vero che poi in fondo, cioè se lui non si fosse comportato così non ci sarebbe stato il resto di questo insegnamento, però il comportamento di questo debitore è stato molto scostante, cioè non lo so definire, ecco.
Sì, credo è interessante che ci sono due piani. Uno è che Dio davvero mi ha perdonato tutto, 10.000 talenti, per cui se sono perdonato dovrei perdonare, no? E invece sta di fatto che lui mi ha perdonato 10.000 talenti, io non so perdonare i 100 danari. C'è una vera contraddizione in questo. E di fatto è così, c'è una contraddizione nella nostra vita, che Dio ci perdona e noi non sappiamo perdonare. Perché c'è questa contraddizione? Ecco, penso, come dice il Signore, io ti ho condonato questo, non dovevi farlo anche tu? Cioè noi dimentichiamo quanto il Signore ama e perdona noi. È il ricordo dei miei peccati, del suo perdono, del suo amore per me, che mi permette di non giudicare l'altro e di perdonare l'altro. Se però dimentico questo, dimentico come sono stato perdonato io, allora scatta subito in me la logica del debito con gli altri. E questa parabola è fatta proprio per ricordarci di non cascare in questa logica di non perdonare, cosa che normalmente facciamo proprio invece. Perché dimentichiamo che il Signore ci ha dato 10.000 talenti.
A me è piaciuto.
Però scusa, c'è sotto ancora una cosa qui sottile che credo, ma perché non è poi così automatico? Allora il perdonare sarebbe tutto così semplice. E se ci perdonassimo tutti non ci sarebbe più neanche nessun debito tra noi, no? Saremmo tutti bravi. Forse sperimentiamo anche la difficoltà a perdonare, perché il male effettivamente è in noi e il male è soprattutto, credo, la difficoltà a perdonare. Ed è giusto che esca e venga superato, ecco, proprio progressivamente nella nostra storia personale.
Mi è piaciuto molto il pensiero del perdono che è circolare, quindi lo ricevo da Dio e lo do agli altri. Quello che mi ha fatto pensare però è che non sempre è facile, diciamo, perdonare l'altro, ma spesso è anche difficile farci perdonare dall'altro, e quindi questa circolarità di non farla fluire, perché spesso e volentieri è difficile farmi per me perdonare dall'altro, quindi ammettere le mie colpe nei confronti dell'altro.
Sì, credo che proprio sia così. Anche il testo contempla una certa dissonanza, quella rilevata prima, che lui ci perdona e non sappiamo perdonare. Difatti è così. Difatti è così. E come se ne esce? Credo che tutti noi sperimentiamo che non riusciamo a perdonare, perdoniamo sì, ma certe cose no. Perdoniamo sì, ma non dimentichiamo. Perdoniamo sì, ma sì e no. Ecco, secondo me c'è un qualcosa che ci può aiutare di questo tipo. Va bene, non so perdonare, ma il fatto che io non sappia perdonare non c'entra più la colpa dell'altro. È peccato mio. Quindi chiedo io perdono di questo peccato di non saper perdonare, mentre potrei dire ho ragione, mi deve 100 danari e me li dia. Non so se mi spiego. Posso almeno sempre fare questo gioco d'astuzia che secondo me vale. Sì, non riesco a perdonare perché sono peccatore io ed è peccato mio il non perdonare, di questo chiedo perdono. L'altro faccia quel che crede, vuol camminare con le orecchie, lo faccia. Non spetta a me giudicare l'altro, Il mio non sapere perdonare è questo il mio peccato radicale, che non sono come Dio che perdona. Non sono amore gratuito. Sono nella logica del debito e questo è il mio male radicale. E di questo posso chiedere perdono e per me sono questi 10.000 talenti che mi perdona il mio non saper perdonare, che è il mio cuore duro. E lui non è duro con me anche se io sono duro. E capite che allora si instaura un meccanismo diverso, perché se vivo con altri e comincio a criticarli per le monete che mi devono e viceversa, non si finisce più. Se invece sì, avverto che critico gli altri per le monete che mi devono, ma avverto che questo è peccato mio, mica loro, è mancanza mia. E questo cambia il rapporto. Fa diventare molto più tolleranti, più magnanimi, o almeno mi fa capire che insomma sono io che ha bisogno di essere perdonato, non l'altro. Ed è più liberante anche.
Ma mi sento di riprendere e precisare qualcosa che è stato detto proprio adesso, cioè il fatto che io non riesca a perdonare è peccato mio. Io credo che non sia buono, non sia sano sentirlo come un peccato, nel senso che, ecco, allora sento ulteriormente gravare la mia coscienza anche di questa colpa. È come un'impossibilità, come dire, non riesco a camminare, sono immobilizzato. Posso sentire questo come colpa o posso semplicemente rendermi conto di questo, chiedere al Signore di essere guarito. Ecco, allora l'impossibilità, la difficoltà, diciamo, a perdonare, ecco, la sentirò come del male che abita in me. Una legge, direbbe Paolo, lettera ai Romani, capitolo 7, nei versetti 14 innanzi, una legge che abita le mie membra. Chiedo di essere guarito da questo. Ecco, ma proprio senza sentire quasi una specie di precisa colpa, un peccato, non ce la faccio. Non è che venga spontaneo all'uomo perdonare, per cui non lo fa e allora che cattivone. Non ce la fa, certe volte non ce la fa. O no?
A me ogni tanto stupisce la, chiamiamola stupidità umana, intesa in questo senso, cioè della fatica che uno fa a non perdonare. Cioè nel senso che tutto sommato costa più fatica tenersi dentro il rancore per certi aspetti di quanto lo sia invece perdonare, nel senso che poi uno tutto sommato c'ha una vita davanti, quindi se sta lì anche a fermarsi su dei rancori nei confronti di quello che è vicino, perde anche così la capacità di vivere la propria vita. Ecco, magari è un atteggiamento egoistico, però fondamentalmente cioè, costa più fatica star lì a dover combattere con qualcuno, litigare, piuttosto che dire vabbè, pazienza, tanto io ho anche la mia vita da vivere, non devo solo preoccuparmi del fatto dell'offesa di quello che mi è stato vicino o quella che io ho fatto, perché la vita è andare avanti, non stare lì continuamente a fermarsi sulle piccole e sulle grandi cose.
Sì, credo che sia molto importante avere atteggiamenti di questo tipo e coltivarli. E poi dopo uno è come si ritrova e non è colpa nostra come siamo. Cioè siamo come ci hanno fatto gli altri, per cui uno ha facilità, l'altro ha difficoltà, l'altro di più, l'altro di meno. Ognuno però così com'è sappia che il Signore lo lascia respirare bene, non lo soffoca. Si ricordi questo, ecco, e il costante ricordo di questo porta progressivamente a star bene con sé. Quando uno sta bene con sé poi non litiga neanche con gli altri più che tanto. Mentre normalmente è proprio un cattivo rapporto con sé che incattivisce anche con gli altri. È il mio vivere nella logica del debito nei confronti di Dio e della vita e di tutto, e nel rancore che mi fa essere rancoroso e chiuso nella logica del debito con gli altri.
Mi ha colpito, oserei dire quasi intimorito, la reazione iniziale del padrone, che comanda che il servo venisse venduto e con lui la moglie e i figli. Questo mi ha proprio molto...
È quello che facciamo noi, che pensiamo, no? Siccome ci ha dato tutto, cosa dobbiamo fare? Restituire tutto, cioè vendere la vita. Non solo la nostra, anche quella della moglie, dei figli, del marito, tutto. Cioè. Ragioniamo tutto e ogni relazione in termini di debito. Invece il problema è proprio uscire da questo. Il senso della parabola è proprio farci uscire da questa mentalità di debito. Altrimenti è veramente tragico. E il brano svela la tragicità del nostro comportamento. Cioè noi pensiamo che lui vende noi, i nostri figli, la nostra moglie. Poi pensa che noi dobbiamo pagargli tutto fino alla fine. Ed è quello che poi noi facciamo con gli altri. Lo mettiamo in prigione che ci deve pagare fino alla fine. E invece no, lui fa esattamente il contrario con noi. E allora possiamo fare il contrario anche noi con gli altri.
Io volevo avere un chiarimento. Allora, il Signore prima di perdonare condanna, e, come appunto è stato appena fatto notare, e aspetta che venga chiesto il perdono per darlo, no? Volevo un piccolo chiarimento su questo, cioè sull'esempio che noi dobbiamo seguire, perché se no mi verrebbe da dire, vabbè sì, perdono, però soltanto se me lo vengono a chiedere, no? Forse c'è di mezzo anche l'orgoglio, sì. Cioè lo do soltanto se l'altro riconosce di aver comunque sbagliato i miei confronti, per cui...
Ecco, in realtà non è questo il senso della parabola, anche se noi facciamo così. Non è che il Signore prima ci condanna, ci accusa e poi ci perdona, però noi pensiamo che Lui ci condanni e ci accusi, scopriamo invece che Lui fa il contrario, ci perdona. Noi pensiamo che Dio sia giudice o complice, che chiuda un occhio. Invece non è né giudice né complice, è uno che ci vuol bene. Quindi ha compassione, quindi ha altri sentimenti. E questo racconto vorrebbe muovere in noi quei sentimenti diversi che non sono più di giudizio o di complicità, ma di compassione, cioè di tenerezza e di misericordia, che è la nostra somiglianza con Dio. E questo è il centro della parabola, che poi è quanto Dio ha fatto con noi in Cristo, ci ha dato tutto, ci ha dato se stesso il suo spirito, di questo viviamo nei confronti degli altri e nei confronti di noi stessi.
Se uno ha un debito con me e io lo perdono e glielo condono anche il debito, però gli dico, non li voglio io questi soldi, però non so, per esempio c'è una famiglia poverissima, cerco di muovere a pietà questa persona per fargli fare quello che in realtà lui dovrebbe fare, oppure almeno chiedere, dire una scusa, dire mi dispiace, non posso. Invece quando questo si accanisce, come nel Vangelo, proprio con la persona a cui lui dovrebbe, e la tratta malissimo, io perdono, ma qual è il comportamento giusto che dovrei tenere? Cioè, cosa devo pensare dell'altra persona?
Ma come vedete, no, il discorso sulla comunità è lungo più di questo episodio solo. Questo è l'episodio finale. E la volta scorsa abbiamo visto c'è anche la correzione fraterna. Abbiamo visto prima c'è la pecora smarrita, cioè se uno ha atteggiamenti perduti lo cerco, lo aiuto. E prima c'è il piccolo che va accolto, cioè ognuno ha delle meschinità e delle piccolezze in cui ha bisogno di comprensione. Quindi dopo aver fatto tutto, quel che rimane alla fine è il perdono. Non è che il perdono escluda il resto, questo voglio dire, anzi. Quando proprio tutto è fallito, quando nulla va bene, esiste la cosa più grossa che ci rende come Dio, la capacità di amare e perdonare gratuitamente. Questo non esclude poi che è più utile la correzione fraterna dove riesce, che l'altro dice sì, ho sbagliato e cambio, e che la pecora smarrita che non si perde la trovi e torna a casa, si fa festa insieme, che il piccolo che potrebbe cadere e morire invece cresce e non è scandalizzato. Ecco, prima ci sono tutti gli altri atteggiamenti anche.
Quindi uno aspetta e non fa niente.
Però lo spirito originario è di questo perdono. Cioè ci si accorge in fondo se la nostra azione è dettata da odio contro l'altro o da amore. Cioè l'esempio tipico l'abbiamo tutti coi figli, no? Magari sbaglieremo, però vorremmo far giusto, non si agisce per spirito di vendetta, magari sul momento sì, anche della stizza, però ci si pente, ci si accorge. Cioè lo spirito che regola i rapporti e le fa tentare tutte è sempre uno spirito di perdono, cioè di amore senza condizioni in fondo. Possiamo chiudere qui?
Sì.
Col Padre nostro per intero, no, c'è una domanda davanti, poi chiudiamo.
Una domanda ancora? Va bene.
Grazie. In realtà non è una domanda, è un'osservazione. Con tutto quello che è stato detto questa sera, a me è venuto in mente un pezzo di Reliard di Shakespeare in cui uno dei protagonisti si chiede: è davvero questo il peggio? O il peggio è veramente quando possiamo dire questo è il peggio? Per cui forse un modo per ridimensionare nei rapporti interpersonali quelli che ci sembrano accuse fatte a noi stessi è proprio di chiedersi: è questo il massimo che io possa tollerare? Non so se è parente stretto con quello che abbiamo detto un cugino di secondo grado.
E credo tutto ciò che ci aiuta a vivere questo fa parte della parentela, dove c'è il parente di terzo o quarto grado, anche la tolleranza borghese è grandissima virtù rispetto all'intolleranza spesso religiosa anche. Poi oltre alla tolleranza c'è la magnanimità, oltre alla magnanimità c'è la vera compassione e il vero amore, ecco, possono avere anche la stessa sorgente unica. Preghiamo il Padre nostro possibilmente per intero, anche la parte che quelli di Sant'Agostino saltavano.